credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Ben ritrovati amici in ascolto da Monia Parente al nostro appuntamento settimanale del martedì.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo la nostra mezz'ora insieme con una nuova inchiesta di Angelo Paoluzzi. Per Sfogliando, l'inchiesta sulla stampa cattolica nel mondo, Angelo ha intervistato Silvonei José Proz, giornalista della Radio Vaticana, del programma brasiliano della nostra emittente e professore di comunicazione presso le Pontificie Università Gregoriana e Urbaniana.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Qual è il ruolo dei media cattolici nella società brasiliana?
Io credo che possiamo partire dal senso che il Brasile è visto come un continente fatto da più di 50 etnie diverse, di popolazioni, di popoli che sono arrivati a lungo dei secoli hanno formato quello che noi chiamiamo popolo brasiliano, pieno di contrasti, di culture diverse. E la comunicazione fatta in tutto questo, diciamo così, questa miscelania di persone, di popoli, di etnie, con la lingua portoghese. Questo è un elemento interessante della comunicazione dentro del Brasile. Chi è la lingua portoghese?
Quindi ovviamente ci sarà anche una stampa scritta all'interno di questi canali di comunicazione.
La stampa scritta è sempre stata dall'inizio anche della formazione del nostro paese come prima nazione.
E c'è una data di inizio della stampa scritta cattolica?
Io credo già durante l'impero, inizio del 1800, la stampa già era importante per la comunicazione. E era importante la parola era importante e la stampa è stata sempre, attraverso anche dei nostri grandi scrittori, dei nostri giornalisti che facevano o cercavano di fare in quel periodo vedere la fine della schiavitù.
Ci sono quotidiani, settimanali, riviste di cultura.
Il Brasile è un mosaico in questo senso della carta stampata. Possiamo guardare un po' anche che il Brasile ha vissuto durante più di 30 anni, dal 1964 fino a 1983-84, una dittatura. E la dittatura in quel periodo, la prima azione concreta della dittatura era togliere la libertà di parola. Libertà di parola, ossia della stampa, la censura, no? La censura che arrivava a tutti i mezzi di comunicazione e anche alla stampa. La stampa. In quel momento nasce anche dentro delle nostre parrocchie, dentro le nostre realtà di chiesa, una specie di comunicazione alternativa con le comunità ecclesiali di base che erano i bollettini che si passavano di mano in mano perché erano, non è che erano legali, erano abbastanza proibiti in quel senso. E si passava questa, e lì viene fuori un altro tipo di stampa, che era la stampa, diciamo, anche del submondo, no? In quanto la stampa ufficiale, la stampa importante è privata. La grande parte della stampa nel Brasile è privata, sia radio, TV, il giornale. I mezzi di comunicazione del governo come mezzi di comunicazione sono più culturali oggi di che economici. Allora, la influenza che c'è, la media, la stampa, è la stampa, diciamo, laica, privata e non del governo. E la Chiesa ha la sua stampa perché le grosse città, San Paolo, Rio, Belo Horizonte, noi abbiamo il giornale dell'Arcidiocesi, ma come un giornale proprio, non diario, ma settimanale, nel quale ci racconta non solo la vita della diocesi, giusto, l'aspetto anche sociale, economico, politico, ma più centrato nei valori anche della dottrina sociale della Chiesa.
Però mi dicevi prima che è difficile il rapporto, la collaborazione fra le varie zone del paese dal punto di vista della comunicazione.
Allora, noi abbiamo in questo momento un fenomeno, avvento della comunicazione. Perché? La radio è lo strumento ancora, direi, più sentito della gente, perché il 99,9% dei brasiliani ha una radiolina. La TV è un altro strumento, un fenomeno di comunicazione importante, è la regina della notte. E in quanto la radio ancora è lo strumento di comunicazione del giorno, della mattina, del pomeriggio, è lo strumento di comunicazione a lunga distanza. Il Brasile è un continente 28,8 volte più grande d'Italia, allora potete immaginare andare da una parte all'altra, e la radio è una presenza importante in questo senso. I giornali sono fatti molto più regionali, perché una notizia che sta a Porto Alegre per arrivare a Manaus, che sta là a 7.000 chilometri, non c'è senso. Allora, è molto più centrato sulla la stampa regionale. Abbiamo i quotidiani a livello nazionale, abbiamo Folha de São Paulo, abbiamo il Globo, abbiamo il Jornal do Brasil, questi che sono importanti.
Ci interessano la vita del mondo cattolico?
Ci interessa quando il mondo cattolico fa notizie. E quando fa notizie? Quando c'è scandalo. E questo è uno dei, io direi, un po' della tristezza che possiamo sentire. La Chiesa fa notizie quando ci sono i scandali, ci sono le cose brutte, e quando fa del bene, quando fa le cose importanti, viene un trafiletto forse.
Ma esistono delle università che preparano i giornalisti cattolici?
Prima cosa, per diventare un giornalista deve andare all'università. Non è, la laurea in giornalismo, in comunicazione, è essenziale per diventare giornalista. E allora queste scuole di comunicazione sono importanti, ci sono le Pontificie Università Cattoliche in Brasile, sono delle specialiste in comunicazione, abbiamo scuole salesiane, scuole che aiutano a formare. Insieme a questo noi abbiamo le reti, incluso di SEPAO per esempio, che fanno delle incontro di comunicazione con i comunicatori in tutto il Brasile. Incontro anche chiamato mutirão da comunicação. Mutirão sarebbe quando tutti lavorano insieme per un unico obiettivo. E questo incontro prossimo sarà a Rio de Janeiro.
Perciò questa sinergia esiste. Allora, evidentemente anche le istituzioni, cioè le conferenze episcopali, i movimenti ecclesiali, le diocesi, i seminari, annettono una grande importanza in questo grande continente alla comunicazione.
Allora, la CNBB, che è la Conferenza Nazionale dei Vescovi del Brasile, è molto attenta alla questione delle comunicazioni e ha proposto allora una specie di sussidio per la comunicazione nella vita e la missione della Chiesa in tutto il paese. È una tentativa di riflessione a 360 gradi con tutti gli elementi della comunicazione, quelli che lavorano, gli agenti della comunicazione, per creare forse dopo un documento che sia un documento base anche di lettura e di pratica della comunicazione. E questa è una visione che a me piace moltissimo. Non sono i vescovi che stanno facendo, non sono gli assessori delle comunicazioni. Parte l'idea, ma chi sta costruendo questo sono i comunicatori. Sono loro, con le sue opinioni, con le sue lettere, con i suoi articoli, stanno dando allora corpo a questa proposta, ossia si costruisce da fuori, dai comunicatori, il senso della comunicazione.
Benissimo, ti ringrazio molto per questa lezione sulla comunicazione come pastorale.
Grazie a voi.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Grazie a Silvonei José Proz, grazie naturalmente ad Angelo Paoluzzi. Sfogliando torna tra 15 giorni, come sapete, e compie un anno in occasione di questo primo compleanno dell'inchiesta di Angelo Paoluzzi sulla stampa cattolica nel mondo. Sarà ospite di Angelo padre Federico Lombardi, direttore della Sala Stampa Vaticana, direttore generale della nostra emittente.
passo dal possibile a un passo da te. Paura di decidere,
torniamo in studio. Ora cambiamo argomento, vi propongo l'intervista del padre Vito Magno ad una giovane cantante. Quando canta arriva al cuore, dei giovani usciti dai talent show è la più segnata dal successo. Parliamo di Alessandra Amoroso, la cantante salentina il cui nuovo disco Il mondo in un secondo da settimane è ai primi posti delle classifiche.
Alessandra Amoroso, non vengono le vertigini a conquistare il mondo in un secondo per stare al titolo della tua canzone?
No, guardi, perché non c'è problema, perché rimango sempre con i piedi per terra, quindi problemi di vertigini non ne soffro, però è cambiato veramente tanto.
Che cosa, per esempio?
Tutto. Per quanto riguarda le mie amicizie, sono sempre rimaste quelle, però lontano da casa e non avere la quotidianità, che è totalmente differente da quello che facevo prima, anche il lavoro stesso. Io prima facevo la commessa e adesso faccio la cantante. Già questo vuol dire tutto.
Hai mai pensato di lasciar perdere il mondo sfavillante del successo?
Assolutamente sì. Sì, perché non mi posso lamentare, però è un lavoro che richiede anche tanto sacrificio, tante rinunce, e tante volte, visto che è stato così veloce il cambiamento, che io quasi non me ne rendevo conto. E comunque per me lo stare già lontano da casa voleva dire tanto.
Per restare a galla occorre essere virtuosi.
Penso di sì, è proprio passione, amore e tutto.
Alessandra Amoroso, quali valori ritieni irrinunciabili?
La famiglia, l'amicizia e poi c'è l'amore. L'amore verso un uomo è sempre venuto dopo per me.
La fede ha un posto?
Prima di tutto, ovviamente. Io sono stata anche una chirichetta, a parte che cantavo nel coro della chiesa, credo molto. Il mio portafortuna è la Madonna e Sant'Antonio, che me l'ha regata mia nonna. Prego ogni notte da quando ho 6 anni prima di andare a letto, facendogli il resoconto di tutta la mia giornata e ringraziandolo per tutto quello che mi sta accadendo. Quindi più di così non so che devo fare.
È vero che ti volevi fare suora?
Sì, sì. È vero anche questo.
Saresti diventata una sister act.
Proprio per quello che pensavo di fare la suora. Mi piaceva cantare, era così un po' come me, con questa forza, con questa passione per il canto, quest'amore proprio. Quindi dicevo, io da grande farò la suora, sarò come lei.
Perché poi hai preferito fare la cantante?
Io penso che se sono arrivata a questo è perché è come se qualcuno mi ci avesse portato per fare qualcosa di grande.
Alessandra Amoroso, quali canzoni del nuovo album ti rappresentano di più?
Mi rappresentano molto quelle in inglese, rappresentano molto questo lato del mio carattere, molto estroverso, molto solare.
So che hai migliaia di fan, pensi di avere una qualche responsabilità nei loro confronti?
Sento addosso, sento di doverli dare ogni giorno qualcosa, sento di doverli stupire e di doverli ringraziare in ogni momento.
Se qualcuno ti volesse seguire sulla via della canzone, che consigli daresti?
Di mettersi giocarsela tutta, di non abbattersi alla prima porta sbattuta in faccia, di andare avanti, di crederci, perché la musica è passione, perché la musica è amore. Prima o poi il sole splende per tutti.
Per sognare un cielo azzurro oltre l'orizzonte, dice così la strofa di una tua canzone. Alessandra Moroso, che sogni hai ancora nel cassetto?
Sogno di sposarmi, di avere una famiglia. I sogni penso di qualsiasi ragazza che si vuole realizzare.
E se il successo ti dovesse lasciare?
Torniamo a casa e si vive la vita di prima.
Prima di lasciare la parola al nostro biblista Don Fabio Rosini, voglio segnalare un appuntamento, in particolare agli amici che ci seguono da Roma o dai dintorni della capitale. La Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri organizza 3 incontri di cultura cristiana legati al tema L'eredità di Newman nella letteratura inglese. 3 venerdì a partire dal prossimo, dedicati rispettivamente a 3 autori inglesi. Il primo sarà Tolkien. Quindi per tutti gli appassionati del Signore degli Anelli e di Tolkien, l'appuntamento è venerdì prossimo, 8 aprile alle ore 21, nella piazza della Chiesa Nuova, per ascoltare la relazione a cura del professore Mario Polia su Tolkien e la vocazione di Frodo Baggins, una lettura cristiana della Terra di Mezzo. Per avere altre informazioni potete visitare il sito www.vallicella.org. Ed ora la parola al nostro biblista Don Fabio Rosini per il commento al Vangelo di domenica prossima, quinta domenica di Quaresima. Ascolteremo un brano dal capitolo 11 del Vangelo secondo Giovanni. Il brano è davvero molto noto e narra della resurrezione di Lazzaro. Don Fabio.
Ecco, il brano è una storia meravigliosa che ha delle linee interne comuni, dobbiamo trovarne una, è assolutamente impossibile spiegare tutto il brano. Una linea molto interessante è quella proprio con cui comincia il testo, quella dell'amicizia, perché di fatto questa sarà una storia di complicata amicizia. Infatti l'amicizia di Gesù sarà un'amicizia messa sotto esame e molto rimproverata. In questo testo Gesù è rimproverato come mai. Ripetutamente si dice che si sta comportando male. In effetti tutto parte dalla storia di questa amicizia bella che c'è fra Gesù, Marta, Maria e il loro fratello Lazzaro. E è detto con chiarezza che Gesù voleva molto bene a questa famiglia, a questi fratelli. Ecco, allora gli amici mandano a chiedere aiuto a questo amico potente, a questo amico particolare di cui hanno tanta stima, in cui credono, come sentiremo durante il testo. E Gesù non si muove, niente, non si avvicina. Apparentemente pare che lui non si avvicini perché di fatto Betania, dove stanno loro, è molto vicina a Gerusalemme e gli ultimi eventi raccontati dal capitolo precedente hanno messo in grandissima difficoltà Gesù, tanto che lui si è dovuto ritirare perché rischiava la vita. Allora forse lui non si avvicina perché rischia la vita. Comunque mandano a chiamare Gesù e Gesù non si muove. Poi tutto a un tratto si muove quando ha capito che Lazzaro è morto. Beh, c'è da discutere. In effetti questa cosa sarà sottolineata più volte dal testo. Quando lui infatti arriverà, e badare bene che nel frattempo i discepoli rimproverano Cristo perché dicono: ma Ma come, scusa? Ci stavano per ammazzare poco tempo fa e mo torniamo adesso da quelle parti, ma è rischioso. E lui dà la sua stramba risposta, non compresa dai discepoli. Come arriva, Marta gli viene incontro e dice: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Rimprovero. Ecco, però lei è aperta. Dice: beh, però adesso sei venuto. Forse qualcosa farai anche adesso. Tu hai un rapporto con Dio particolare. Qualunque cosa chiedi, Dio te la dà. Ecco però, ma perché Gesù non si è mosso prima? Questa è la domanda. A quel punto entra in scena, dopo che Gesù abbia chiesto a Marta di professare la fede, entrerà in scena la seconda sorella, Maria. Maria non aggiungerà un'apertura, dirà semplicemente: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Punto. È un rimprovero secco e piange. E Gesù scoppia in lacrime e allora la gente che sta intorno dice: vedi, però gli voleva proprio bene. E alcuni di loro dicono: ma come? Lui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che costui non morisse? Ed ecco per l'ennesima volta che viene sottolineato che Gesù si sta comportando in maniera discutibile. Ha lasciato che Lazzaro muoia, faccia ciò che vuole, ma perché Gesù permette questo dolore, questa sofferenza? Morire è la cosa più brutta che ci può capitare. Perché Dio permette anche la nostra morte? Diamine, che razza di amico è? Che razza di amico è Gesù? Non è finita. Gesù arriva presso il sepolcro di Lazzaro e chiede di fare una cosa assolutamente impresentabile: togliere la pietra. Marta, che ha il senso della realtà, gli dice: guarda, manda già cattivo odore, di 4 giorni, è un cadavere putrefatto, è maleodorante. Ecco, anche qui c'è il rimprovero. Ma cosa chiedi? Arrivi tardi, vuoi vedere il morto quando ormai l'abbiamo chiuso? Ma che pretendi? Il punto è che Gesù va per una logica che non è la nostra. Noi abbiamo una logica diversa. La logica che era stata invocata da Marta e Maria a proposito del loro fratello Lazzaro era una logica di amicizia secondo un livello di amicizia che è il nostro. Noi sappiamo che un amico si riconosce nel momento della difficoltà. E allora ci sono amici che si rivelano non tali a seconda del problema che rifiutano di affrontare. Per i problemini piccoli ci sono gli amici piccoli, per i problemi grandi ci sono gli amici grandi, per i problemi veramente spaventosi ci sono gli amici notevoli, quelli che sono gli amici autentici, i pochi amici che abbiamo nella vita. Dice la scrittura: chi trova un amico trova un tesoro. Non so a quanti ascoltatori sia capitato di trovare un tesoro nella propria vita. Beh, la frase è paradossale, ma un amico vero è una cosa molto rara. Quindi, Gesù, se è amico, che tipo di amico è? Perché Gesù ha aspettato fino a questo punto e arriva a questa condizione sgradevole di rendere percepibile il puzzo della morte di Lazzaro? Perché Gesù è un amico che entra in campo a un livello molto più profondo nella nostra amicizia. Noi ci aspettiamo amici che ci tolgano i problemi. Gesù è un amico che affronterà il più grande dei nostri problemi, il nulla. Questa morte che Lazzaro vive, rappresenta, è lì che Cristo viene a trovare, a svegliare il suo amico, a svegliarlo da qualcosa in cui noi pensiamo non possiamo più far niente per nessuno. Noi crediamo che ci sono cose irrecuperabili della nostra vita. La situazione di Lazzaro è una situazione per cui sembra che ormai tutte le cose sono perse, sono andate, non c'è soluzione. Gesù entra nella zona che noi crediamo ormai persa, quella che nascondiamo, quella che sta dietro una pietra, quella dove non crediamo di poter essere visitati da nessuno. Gesù ci viene a tirare fuori dal nostro sepolcro, dal nostro nulla, è lì che diventa nostro amico. Noi abbiamo relazioni che sono sempre comunque collegate alla nostra capacità di dare qualcosa in cambio. Quando non abbiamo niente da dare, quando siamo solo cattivo odore, quando siamo povertà totale, lì Cristo viene a parlarci. Cristo grida a Lazzaro, perché in fondo in ognuno di noi c'è un Lazzaro nascosto. C'è un uomo criptato sotto maschere e pietre, nascosto nel profondo e a nostro avviso non amabile, rifiutabile. C'è qualcuno che solo Cristo può amare in ognuno di noi. Ecco, la Pasqua ci si avvicina perché noi sappiamo che non sarà solamente la festa in cui Cristo risorgerà, ma in cui noi saremo risorti nella parte più profonda e necrotizzata del nostro essere, amati da Cristo nel nostro cattivo odore, amati pure quando gli altri non ci possono più guardare, amati nelle cose più povere di noi. Cristo non ama il sepolcro, Cristo ama il cadavere. Tante volte noi ci paludiamo dietro le nostre immagini, dietro il nostro look davanti agli altri, ma Cristo non ama la pietra, vuole togliere la pietra per parlare con il pozzo profondo della nostra solitudine e lì far risuonare la sua voce di amico.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.